Prego, accomodate.
Presidente, chiedo scusa. L'avvocato Raciti. Siccome prego. Ho necessità di allontanarmi, sono qui. Volevo far presente che io per domani avevo due testi e c'è rinuncia ad uno con il consenso ovviamente degli altri, che è di Marangi Michele, mentre l'altro è stato regolarmente citato. Era giusto per farglielo presente.
D'accordo, grazie. Grazie a lei. Allora, ci sono domande per il test? Prego.
Sì, le volevo chiedere questo.
Avvocato, dica il nome.
Avvocata Nicchiarico, grazie. Per il verbale, sì, grazie Presidente. Volevo chiederle questo. Nella nota di cui ha parlato prima di risposta al Presidente della Provincia, mi conferma che comunque nella nota, lei parlava, ieri sera la nostra città ha di nuovo assaporato il profumo dell'anidride solforosa, che delizia, e la nota quella là in cui lei cita anche Cement e Reini.
Sì.
Lei l'ha sentita, ha potuto annusare questa delicata fragranza che ha mandato in tilt i centralini dei carabinieri, che ha mandato in ospedale decine di cittadini? Possiamo ancora credere che l'ambientalizzazione sia possibile? E con riferimento a questa nota, volevo sapere innanzitutto se ha avuto un'ulteriore risposta su questa nota e se ha fatto lei poi... Attendo.
Guardi,
perché il test sta
no, allora spiego. Dunque, noi abbiamo come WWF abbiamo risposto a questa appunto accusa da parte del presidente che di essere anti-industrialisti. Quella è la mia risposta alla nota del presidente Florido, che ci accusava di essere antiambientalisti, e io gli rispondevo dicendo: guardi che non è una questione di essere antiambientalisti, perché noi non siamo contro nessuno. Il WWF è sempre stato connotato proprio perché non è l'associazione del no, ma è un'associazione che riesce a trovare le soluzioni, almeno per quel possibile. Quindi a noi sentirci dire che siamo le associazioni del no, quelli che dicono sempre no, ma questa cosa diciamo non rispondeva a verità.
Va bene, grazie, non ho altre domande.
Ci sono... Prego, avvocato.
Forse mi è sfuggito.
Scusi, dica il nome.
Sì, avvocato Palombar. Forse mi è sfuggito, l'ha detto, ma come ha mandato questa nota al presidente Florido?
Guardi, io l'ho inviata a tutti i giornali, deve essere pubblicata.
Ah, tramite i giornali, sì. Quindi non l'ha inviata. E come le ha risposto il presidente? Sempre tramite i giornali?
Sì.
Va bene, nessun'altra domanda.
Ci sono altre domande? No, mi sembra di no, pubblico ministero,
no.
Avvocato di là. Va bene, la ringraziamo, può andare.
Io ringrazio voi, buona giornata.
Buona giornata. Avvocato Di Lauro, quindi lei per quanto riguarda si era riservato.
Sì, rinuncio al test Fantilli alla luce.
Fantilli, Bianchi e Vico.
Bianchi avevo già rinunciato, Vico anche, perché mi pare che ci fosse anche l'accordo per Bianchi e per Vico,
sì.
La volta scorsa. Per la dottoressa Fantilli non ravviso l'opportunità di sentirla.
Quindi rinuncia anche per Patrizia Fantilli.
Sì.
Ci sono obiezioni in relazione a questa rinuncia? Pare di no, quindi revochiamo l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova anche in relazione al test Fantilli Patrizia. Va bene, adesso dovremmo sentire i testi dell'avvocato La Porta.
Grazie ancora.
Sì, da chi vuole iniziare, avvocato? Dunque, magari vada per ordine,
sì,
di parte.
Volevo spiegarvi.
O sono più persone.
Dunque, se posso interloquire con
prego.
Lei. Io mercoledì sera ho avuto notizia che oggi avrei dovuto citare i testimoni. Chiaramente a mezzo posta era oggettivamente impossibile farlo, ragion per cui l'ho fatto telefonicamente. Oggi sono riuscito, vi do prova di delle persone che sono presenti, e dunque le dico sin d'ora che per quanto riguarda Altamarea oggi sono presenti Luigi Boccuni e Giovanni Carbotti, però reputo che potrei rinunciare a Carbotti ed anche agli altri testi al di fuori di Boccuni dopo l'esame dello stesso. Per quanto riguarda le tre liste testi degli immobili, Io oggi avevo da sentire i signori Carrillo e Pignatelli che sono presenti, marito e moglie sono presenti. Devo sentire il consulente che ha redatto la relazione e alle 9.34 mi ha fatto pervenire una mail con la sua impossibilità per oggi a venire. Per quanto riguarda Montervino e la moglie, il signor Montervino viene operato questa mattina e una certificazione sanitaria è la moglie con lui, ma questi non posso rinunciare perché sostanzialmente sono come se fossero testi della procura. Per quanto riguarda i signori Centonze e la moglie, quindi Centonze, un attimo ricordo il cognome della moglie, dovrebbe essere Santor Rosalba, sono fuori Taranto e sono partiti il 9 con documentazione che vi produco, quindi per oggi sono presenti i signori Carrillo e Pignatelli, Boccuni e Carbotti. Produco le giustificazioni.
È sempre Schiavone.
È sempre Schiavone che fu quindi sentito come testimone all'epoca. Fu sentito come testimone della procura all'epoca. Chiaramente fatto salvo il diritto nostro di fare.
Ho capito. Va bene, poi vedremo.
Sì. Lì c'è un problema inverso, era già consulente nostro e poi diventò testimone della procura, come fatto cronologico, cioè fu indicato da noi come consulente nel 2013 in querela con allegata la consulenza tecnica, dopodiché quando fu presentata la lista tesi della procura, questo nostro consulente divenne testimone della procura. Rappresento questo appunto perché ho...
Va bene, comunque l'affronteremo poi
sì,
quando
certo, posso
ci sarà da sentire. Sì,
il contrario dell'altro...
Il contrario dell'altro situazione.
Io siccome vorrei partire dal dottor Boccuni, vorrei chiedere se possa entrare con la documentazione che ho posto in visione questa mattina alla difesa degli imputati, alle 9 l'ho dato.
Avvocato, verrà dopo il momento che eventualmente chiederà l'acquisizione, man mano che poi, a meno che le difese non vogliano già da adesso interloquire.
La stessa identica documentazione, sì, ma la stessa
anche
documentazione...
Questo...
Non si sono opposti. Va bene.
Sì, e appunto l'avvocato alla porta ve l'ha sottoposto già da stamattina.
Io non l'avevo visto, lui ho visto l'altro.
Va bene, iniziamo a
comunque,
sentire allora, iniziamo a sentire il testo e dopodiché daremo un ulteriore breve termine per esaminare questo, visto che ormai abbiamo adottato questa modalità. Allora, può far entrare questo test?
Sì, può far entrare Boccuni per cortesia.
Salve, buongiorno, si accomodi, prego. Può leggere la formula del giuramento consapevole a voce alta, grazie.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Sì, ci dà le sue generalità, nome
sì.
E cognome.
Luigi Boccuni, nato a Taranto il 28 aprile del 1966.
Residente?
A Taranto, in via Emilia numero 3.
Va bene, risponda alle domande dell'avvocato La Porta che l'ha citata e poi delle altre parti. Prego, avvocato.
Dottor Boccuni, buongiorno. Conosce Alta Marea?
Sì.
Per quale ragione?
Perché ne sono stato il portavoce dalle origini e presidente successivamente.
Origini quando e presidente da quando?
Le origini risalgono all'autunno del 2008,
sì.
Nel momento in cui le diverse associazioni tarantine che si occupavano della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini decisero di riunirsi insieme in modo tale da avere una voce più importante rispetto a quella che poteva essere quella di ogni singola associazione che conduceva la sua opera nei vari ambiti per cui le stesse associazioni erano nate. C'erano quelle che erano in ambito sanitario, quelle in ambito giuridico, c'erano quelle in ambito più strettamente ambientale. Quindi si decise nel 2008 di metterle insieme e di lì nacque l'idea di organizzare una manifestazione con lo scopo fondamentale di sensibilizzare un'opinione pubblica che fino a quel momento, locale ma non solo, per lo più era ignara dei rischi o dei pericoli che l'inquinamento poteva provocare nella zona. Quindi si organizzò una prima grande manifestazione nel 2008.
Presidente, posso porre in visione i documenti al test nel frattempo?
Quale documento?
Dunque, per quanto attiene alla produzione che farei questa mattina, sono il numero 3 e il 4 della produzione documentale.
Quindi di che si tratta, avvocato?
Sono senza microfono.
Sì, va bene.
Oggi qui, tanto eventualmente c'è l'indice anche dall'altra parte.
Sì, porre in visione gli allegati numero 3 e 4 della produzione documentale, se mi può dire, se li riconosce, se mi sa dire di che cosa si tratta.
Quindi iniziamo dall'allegato 3 della sua produzione.
Sì, queste sono relative alle volantini di divulgazione della prima marcia di Alta Marea del 29 novembre, sì.
Ovviamente. Quindi qual è stata la prima marcia di Alta Marea?
La prima marcia di Alta Marea.
Come è stata organizzata? Chi si è speso? Come ha funzionato?
Sì, nasce da una serie di riunioni alle quali parteciparono le varie associazioni.
Lei prima ha detto che oggi è presidente. All'epoca, quando...
No, io all'epoca ero un semplice cittadino che partecipava a delle riunioni, delle associazioni, perché ero interessato alla questione
Aveva
ambientale.
Aveva un ruolo anche non formale? Cioè...
No, assolutamente no, nessun ruolo, ero un semplice cittadino.
È stato portavoce di questa associazione?
Ne sono diventato nell'immediatezza della prima manifestazione, subito prima, per un semplice motivo, in quanto non ero appartenente a nessuna delle singole associazioni che appartengo, quindi per avere una sorta di presenza super partes, perché affinché un'associazione non prevalesse sull'altra, insomma, mi chiesero di esserne portavoce.
Quindi diciamo, al di là di un ruolo formale, lei rivestiva il ruolo di portavoce di Alta Marea?
In quel periodo sì.
Perfetto.
Sì, gli altri legati poi erano quelli appunto relativi alle... Di lì nasce poi la grande eco che quelle manifestazioni suscitarono, ci portarono a insistere, a proseguire su quella strada, passando dalla fase della sensibilizzazione a quella della conoscenza approfondita degli argomenti. Creammo diversi gruppi, da quello sanitario, per quello che riguardava le malattie che eventualmente potevano essere causa di questioni ambientali, e a quelli tecnici, quindi relative a quelle che potevano essere problematiche tecniche dello stabilimento, fino anche a, sottolineo che non ci occupammo solo di questione relativa a Ilva, ma anche ad altre realtà che insistono sul territorio. Creammo gruppi sanitari e giuridico, anche perché era inevitabile dover affrontare anche le questioni giuridiche, tecnico e ambientale, costituendo dei gruppi di lavoro. Quindi si passò dalla fase della sensibilizzazione, che è stata poi diciamo il motore che ci ha portato a insistere e a proseguire su quello che poi era il nostro scopo sociale alla fine, no? Quello della tutela della salute e dell'ambiente, ad una fase di tecniche di studio e soprattutto poi di interlocuzione diretta con le istituzioni locali e nazionali, perché era inevitabile passare da lì per cercare, visto che in qualche maniera venimmo investiti, vista l'eco che suscitarono queste manifestazioni, in qualche maniera della salvaguardia, visto che in quel momento, fino a quello che era stato fatto fino a quel momento da parte di chi era deputato a vigilare, era evidentemente insufficiente.
Senta, rapporti con ARPA per quanto attiene alla legge antidiossina.
Sì, la legge antidiossina, diciamo, è la prima tappa ufficiale dove Altamaria, dopo la prima marcia, si manifesta.
Scusa, sempre con il consenso delle altre parti, io porrei in visione i documenti 5 e 6, sempre della produzione documentale di questa mattina.
Ci vuole dire di che si tratta?
Il primo è un comunicato stampa di Alta Marea del 15 dicembre 2008, inviato a mezzo posta elettronica alle testate giornalistiche, avente ad oggetto legge antidiossina. Domani a Bari con le Corriere, partenze ore 7.30 da Taranto con Cattedrale. Il numero 6 è una comunicazione inviata da Alta Marea ad ARPA Puglia a mezzo posta elettronica posta elettronica, sul quale appunto che aveva ad oggetto oggetto attenzione di ARPA Puglia concernente il problema degli inquinamenti e dispersione di polveri in Ilva.
Mi scusi, ho guardato la porta solo per un ordine del verbale. Prima c'era ha parlato di un volantino. Io però nella produzione documentale vedo due
volantini.
Quindi un unico praticamente volantino, quello dove si parla anche contro Ilva, Eni, Cement.
Infatti ha specificato che non c'era un
Dico, quindi il volantino è unico, un fronte retro. Perché, è che solo questa. Siccome
sì,
numeri, ecco.
Sì, sì.
Ok, grazie.
Allora, con riferimento a questa documentazione.
Questa documentazione sì, fu la prima richiesta che facemmo ufficiale nei confronti di ARPA Puglia per avere accesso a alcune informazioni. Perché diciamo, la legge sulla diossina dell'allora governo regionale Vendola fu il primo grande appuntamento, infatti organizzammo in quell'occasione dei pullman da Taranto per recarci a Bari, perché insomma sembrava quasi in quel momento che fosse il primo grande spartiacque o comunque la prima grande iniziativa istituzionale a difesa della tutela e dell'ambiente. Se posso esprimere una valutazione?
Purtroppo no.
Ok.
Così evitiamo direttamente. Okay. Se una valutazione dell'epoca propedeutica a una vostra attività nei limiti del fatto storico, dunque sentimento sentito, prodromico all'azione, è un fatto storico.
Sì, allora in quel momento, come ho detto, ci sembrava veramente una grande iniziativa quella, no? Davvero manifestata nei fatti di tutela dell'ambiente del territorio. In quel momento così sembrava.
Poi abbiamo documenti 7, 8, 9 e 10. 7, 8 e 9. Cortesemente faccio presente un attimo che do un indice alla difesa, perché vedo l'avvocato Annichiarico che al mio pari ha una difficoltà, perché mi è sparito l'altro indice. Sì, grazie. Aspetta, fianco. No, mi è sparito. Aspetta, mo se te lo trovo, te lo dico subito. Ce ne avevo due. 7, 8 e 9, aspetta, non te lo trovo. Apri. No, non te lo trovo. Attengono documenti 7 e 8, attengono
la seconda marcia, sì.
Mi spiega un po' quest'altra.
La seconda marcia nacque fu quasi una richiesta che le persone che man mano si erano avvicinate, diciamo in quel momento.
Quante persone più o meno si erano avvicinate ad Alta Marea?
Ma diciamo iscritte formalmente fra i 400 e 500, le 400 e 500 unità, ma di fatto era molto più larga la base del consenso. Ecco, se ci riferiamo soltanto a un elenco formale erano quelli numeri, ma era in realtà molto più ampia. E chiaramente
se dicessi che alla prima manifestazione hanno partecipato 20.000 persone, della seconda 30.000, sarei in errore o no?
Siamo su quelle cifre, almeno quelle che parlano le stime. La seconda manifestazione, tra l'altro, ecco, la prima, cioè, posso fare un distinguo sulla prima manifestazione, fu anche partecipata anche molto a livello istituzionale, nel senso che c'erano i vari presidenti, sindaci, non solo di Taranto ma anche di altre realtà pugliesi dell'epoca.
Cioè, avete
presenti.
Sensibilizzato sul punto anche le istituzioni,
sì,
locali?
Sì, perché come ho detto prima, era inevitabile pensare di non affrontare questa questione se non passando attraverso chi aveva in qualche maniera l'autorità per affrontarla secondo quelle che dovevano essere, almeno quello che la legge poteva consentire in quel momento. E la seconda marcia invece fu da quel punto di vista un po' meno partecipata da parte delle istituzioni, devo essere sincero. Probabilmente già si cominciava a incalzare, perché la nostra prima fase, almeno fino al 2010, è stata quella di un'interlocuzione costante con le istituzioni, anche quasi di supporto, di aiuto, visto che magari ci potevano essere delle carenze in quegli ambiti, perché non si era mai pensato prima di creare, a parte l'ARPA che svolgeva il suo ruolo, ma che era abbastanza decontestualizzata, di dare un supporto, appunto, come dicevo prima, sia tecnico che sanitario su quelle che potevano essere le questioni. Arriviamo poi a un certo punto dove ci fu il famoso strappo con le istituzioni, mi riferisco temporalmente al 2011, prima della prima AIA, quando ci recammo in delegazione presso tutti gli enti deputati. Noi tra l'altro fummo ricevuti come dal Ministero dell'Ambiente in quell'epoca, dell'epoca, come pubblico interessato. E ci recammo con una documentazione di circa 500 pagine, rigorosamente tecniche, su quelle che secondo noi erano le prescrizioni più impellenti che andavano presentate al fine del rilascio dell'AIA. Nonostante le rassicurazioni che ricevemmo dai vari presidenti di provincia, regione, sindaco di Taranto, eccetera, sulla quantomeno attenzione da dare a quelle prescrizioni, la realtà poi fu completamente trasfigurata, e capimmo in quel momento che era inutile rivolgersi a delle istituzioni che da quel punto di vista erano sorde. Ecco, quindi
torniamo un attimo al 2010, cortesemente.
2010, sì.
Le porrei in visione un comunicato stampa del 17 aprile 2010, numero 11, documento numero 11, sempre d'Alta Marea,
sì,
avente oggetto super.
Sì,
no,
credo
spiego ai colleghi perché probabilmente non è più difficile.
Quello è relativo alla
superato
questione
il valore per uno dei più potenti cancerogeni di Taranto, e poi un comunicato stampa, il numero 12 della produzione documentale, del 29 aprile 2010, sindaco, se ci sei batti un colpo.
Sì, perché
posso prendere in visione.
Era emersa. Sì, sì, no, lo ricordo. Era attraverso gli studi che stavamo portando avanti, ma anche l'ARPA lì in quel momento era ovviamente più di noi attenta alla situazione, ponemmo all'attenzione del sindaco in maniera, diciamo, vigorosa la situazione, in quanto sindaco della città e quindi deputato alla salvaguardia della salute dei cittadini. Ricordo facemmo un sit-in, era il maggio del 2010, se non ricordo male, la fine di maggio del 2010, un sit-in dove chiedevamo a viva voce al sindaco di prendere una posizione, di emettere un'ordinanza, cosa che era nei suoi poteri. Fummo ricevuti anche dal sindaco, perché fu anche molto partecipata quel sit-in, e anche lì ottenendo rassicurazioni sul fatto che si sarebbe interessato alla cosa, e poi fu emanata un'ordinanza sindacale, un ricorso al TAR, adesso non ricordo bene se mi fece un ricorso al TAR o fu emessa un'ordinanza, che fu bocciata per
Soltanto per celerità, l'allegato 10 attiene tutta una serie di documenti concernenti la vostra attività, parte della vostra attività come Alta Marea nell'anno 2010, soltanto se può confermarmi che gli allegati 10A, 10P, 10P attengono a ciò e se le comunicazioni le...
Assolutamente sì.
Se sono riconducibili ad Alta Marea.
Sì.
Poi mi diceva che c'è stato un momento di interruzione di rapporti con le istituzioni.
Sì, fino al 2011. Quello è poi lo spartiacque, perché appunto la famosa AIA di 2011 che venne concessa con delle prescrizioni risibili, per quanto ci riguardava, erano assolutamente poco prescrittive rispetto a quello che è invece la realtà e l'impatto che uno stabilimento di quelle dimensioni aveva sulla città. Di lì quindi cominciamo a entrare nell'ottica diversa rispetto a quella che avevamo avuto allora. Non potevamo più discutere con chi non ci voleva più ascoltare, quantomeno. Sì. E quindi abbiamo portato avanti la nostra, diciamo, azione in maniera autonoma e non più collaborativa, ecco, perché noi ci ponevamo in maniera collaborativa, non certo di protesta o di che. Fino a che poi arriviamo al 2012 quando ci sono i primi interventi della magistratura da Tarantina. E lì, siccome comunque sia, bisognava sempre, se si poteva trovare una soluzione, bisognava passare attraverso quello che la politica, erano le indicazioni che la politica dava, decidemmo di affrontare l'agone politico con la candidatura a sindaco con il supporto di tutte le associazioni che componevano Alta Marea, ma anche di altre, alla candidatura di Angelo Bonelli come sindaco di Taranto.
Una cortesia che le devo chiedere, che mi ha fatto, mi ha rappresentato, se cortesemente riesce a parlare al microfono, però dando lo sguardo alla corte, non a me, una cortesia che mi sono dimenticato io di rappresentare.
Scusate.
Prima. Quindi nascete nel 2008 come Alta Marea, poi vi formalizzate in associazione?
Ci formalizziamo in associazione realmente costituita nel 2014. Credo, non ricordo male.
Le chiedo,
perché
se
fino a quell'ora.
Se verifica l'allegato 1 alla produzione documentale, c'è l'atto costitutivo di associazione, così può verificare se la data è corretta.
2011. Perché fino a quel momento Alta Marea era, come ho detto prima, un contenitore di associazioni, quindi non vi era la necessità di costituirsi come un'ennesima associazione, necessità che nacque successivamente e prima appunto dell'AIA, governo Berlusconi e la ministra dell'ambiente Prestigiacomo, dell'AIA 2011, perché essendo riconosciuti come pubblico interessato avevamo necessità di costituirci come associazione. Quello fu il motivo che ci portò alla costituzione di Alta Marea come associazione.
Proprio a tal fine le volevo chiedere se come Alta Marea avete partecipato come appunto pubblico interessato, rappresentando le vostre osservazioni al Ministero dell'Ambiente.
Sì.
E se appunto a tal fine mi riconosce i documenti numero 18, 19 e 20 per i colleghi. Il 18 è appunto una comunicazione inviata al Ministero dell'Ambiente per conoscenza del Presidente della Regione Puglia ed altri, aventi ad oggetto AIA Ilva Taranto, osservazioni del pubblico interessato sul parere definitivo della Commissione IPPC e sul PMC in funzione della conferenza dei servizi.
Sì. Sì, tra l'altro
le chiedo scusa, non entri nel merito del documento perché non ho necessità di questo, anche perché lei non è tecnico. Mi interessa soltanto sapere se come fatto storico e come documentazione è comprovante ciò che avete fatto in occasione della.
Assolutamente sì, qua come a supporto di queste c'era anche c'era una documentazione, come ho detto, di 500 pagine che fu allegata e inviata al Ministero dell'Ambiente.
Quindi siete diventati interlocutori del Ministero dell'Ambiente?
Sì, assolutamente sì, per quello ci fu la necessità anche di costituirci come associazione.
Molto velocemente, allegato 22, salto giusto perché è già documentazione conosciuta, se mi dà conferma che attiene a parte dell'attività da voi svolta nell'anno 2012. per i colleghi non ci sono, sono altro che comunicati stampa, note inviate a istituzioni, non c'è nessun documento che sia in dispregio all'ordinanza ammissiva delle richieste istruttorie,
sì,
fatte da...
Sì, io devo sottolineare che ovviamente anche la decisione poi di affrontare, di passare, no, dalla fase di associazionismo a quello politico fu dettato anche dalla frustrazione che sentivamo, perché anni di attività...
Frustrazione in che senso?
Frustrazione perché l'attività di Alta Marea non era quella di una semplice di un'associazione, ma era un'attività molto più complessa. Le riunioni erano, gli incontri, le iniziative erano settimanali, era diventato quasi un secondo lavoro. Ci incontravamo almeno 3-4 volte alla settimana, ma per ore, perché c'erano da affrontare appunto i vari studi che portavamo avanti e le iniziative da prendere in base a quelle che erano le conseguenze che emergevano da questi studi. Di frustrazione perché arriviamo a un certo punto che sembrava, insomma, appunto la legge antidiossina sembrava appunto un primo passaggio fondamentale, ma man mano che andavamo avanti, quindi alzavamo il livello dell'attenzione e ce ne andavamo conto che man mano che aggiungiamo uno step c'era sempre una reazione successiva da istituzionali, da parte di istituzioni. I famosi 12 decreti successivi ne sono stati, decreti cosiddetti salva Ilva, ne sono stati un esempio lampante. Quindi frustrazione rispetto a quello che era un'istanza ormai conclamata, perché diciamo l'obiettivo maggiore di Alta Marea, diciamo l'obiettivo maggiore, il più grande successo, ecco, che Alta Marea ha ottenuto è stato quello della sensibilizzazione, di aver scoperchiato un coperchio su una situazione che fino a quel momento era appannaggio di pochi, come dire, io li chiamo eroi, quelli, diciamo, i primi che si sono occupati della questione ambientale a Taranto, ma non c'era questa grande diffusione sia mediatica sia a livello di conoscenza vera e propria. Non si sapeva che cosa fosse la diossina, se non per quello che era il discorso di Seveso, non si sapeva cosa fosse il benzoapirene, che all'inizio si faceva fatica anche a pronunciarlo, non si sapeva cosa erano i PCB, eccetera eccetera, poi entrati quasi nel gergo comune della città, amaramente. Quindi un senso di frustrazione rispetto a tante iniziative, tante cose, ma che ci vedevano sempre frustrati rispetto a quello che poi erano gli obiettivi che abbiamo sempre perseguito, che erano appunto quello della tutela della salute e dell'ambiente.
Attività, mi ha parlato prima come spendita di tempo dell'associazione, spendite economiche, avete fatto...
Sì, chiaramente era tutto, essendo tutta una questione di volontariato, c'erano delle spese che andavano sostenute, per esempio i pullman per andare a Bari, ma le organizzazioni e manifestazioni che avevano dei costi importanti, ma anche la semplice gestione ordinaria, la riunione, cioè tutto quello che c'era da fare ovviamente comportava anche, era tutta un'autotassazione comunque.
Episodi avversi, cioè un qualcuno che vi sia, voglio dire, voi andavate in una direzione, se per puro caso, è una domanda che le faccio, abbiate avuto
Beh sì, nel corso degli anni abbiamo...
Mi faccio
terminare
la domanda.
Io, Alta Marea poi era diventato un po', diciamo, no, era sotto i riflettori, quindi su quel carro nel tempo sono salite persone di diversi ceti sociali, di diverse, ma perché era quello che ci interessava anche, no? Ci interessava avere il supporto di persone con competenze se volevamo affrontare la questione da un punto di vista scientifico, sanitario, giuridico, non semplicemente tanto per dire delle cose, per dire quanto è brutto, quanto è cattivo, come inquina, eccetera, ma bisognava entrare nel dettaglio. Questo ovviamente ha comportato, quindi ovviamente non c'era un controllo rigoroso, era aperta assolutamente a tutta la cittadinanza. Ci sono stati degli episodi dove abbiamo cominciato a dare fastidio, quindi evidentemente...
Scusa, dare fastidio è un termine, no, che non è... in che senso?
Dare fastidio a chi voleva mantenere lo status quo, ecco.
C'è qualcuno che si è rivolto nei vostri confronti?
Sì, ho ricevuto personalmente, non ho con me, lo dovrò cercare se necessario, ho ricevuto delle minacce, io come anche altri esponenti di Alta Marea, per le quali ho fatto regolare denuncia presso gli organi di polizia. Precisamente ricordo anche il periodo preciso, ripeto, dovrei trovare il documento della denuncia. Era il giorno del sequestro degli impianti 2012, dove facevamo ovviamente una riunione d'urgenza presso il mio studio. Qualcuno venne a citofonare minacciando, eccetera. Anche successivamente.
Prima che vivevate, cioè voglio dire, queste pressioni, queste minacce, come le vivevate?
Ma francamente, credo, eravamo entrati nell'ottica che facessero parte del percorso che stavamo affrontando.
C'era un certo, rischio non, che dovevate correre.
Sì, non c'era, ovviamente non era una cosa che faceva piacere, però era quello che... C'era qualcuno che stava facendo molto più di noi, no? In quel momento. Noi ci siamo, eravamo dei piccoli granelli, ognuno portava il proprio apporto, però siamo andati avanti perché insomma non è che ci siamo spaventati, però è chiaro che non facevano piacere, insomma, ecco.
Siccome su alcuni documenti ovviamente non c'è la sua firma, lei prima ha spiegato che è diventato presidente da ultimo, ad esempio sono firmati dal presidente dell'epoca o in alcuni casi ho visto dalla dottoressa D'Andria che era dell'AIL. Questi documenti lei li conosceva, li conosce?
Assolutamente, tutti i documenti che uscivano, sia i comunicati stampa, sia i documenti protocollati, il Ministero dell'Ambiente, Regione, eccetera, eccetera, erano tutti assolutamente collegiali e venivano firmati da Altamaria.
Cioè quindi lei li riconosce tutti come provenienti anche da lei?
Assolutamente, non potevo uscire un documento da una singola persona autonomamente, no, erano tutti decisi in maniera collegiale, firmati Altamaria. Talvolta erano firmati, per esempio noi in quel momento eravamo domiciliati, i primi anni eravamo domiciliati come sede presso l'AIL di Taranto, quindi alcuni documenti potevano essere firmati talvolta dalla presidentessa dell'epoca che era Paola D'Andria, ma genericamente erano firmati Altamaria, ma sono tutti assolutamente usciti.
Riconducibili.
Sì, sì.
Altamaria. 2000, vado veramente a concludere sulla documentazione, vado a concludere velocemente sulla documentazione, l'allegato 23, spiego appunto di che si tratta, tiene alla documentazione concernente alcune delle attività svolte nel 2012 e l'allegato, chiedo scusa, il 22 è 2012 e l'allegato 23 concerne il 2013, soltanto se mi riconosce anche quelli come ulteriori attività svolte.
Assolutamente sì.
E limitate temporalmente i fatti per cui è processo.
Allora, quello del... Quelle del 2012 fanno riferimento ovviamente a quella famosa documentazione di cui parlavo prima, delle 500 pagine presentate al Ministero dell'Ambiente, e quella successiva sono la richiesta di ritirare al Ministero dell'Ambiente, allora Clini, di ritirare quell'AIA che per noi era vergognosa.
Siete stati mai invitati dalla Prefettura ad incontrare delegazioni, commissioni, industria,
commercio? Prego?
Siete stati mai invitati come Altamarea dalla prefettura ad incontrare delegazione, commissione, industria, commercio, turismo e senato e ambiente? Verifichi per cortesia l'allegato 23C e mi dà cortesemente conferma se è indirizzato anche a voi e cosa concerne quel documento.
Sì, sì, sì. Era il palazzo della provincia, sì.
Quindi c'era fino alla fine, quindi anche successivamente, sì. All'AIA 2012.
Tra l'altro, come credo sia agli atti, noi ci recammo anche in procura, questo ne parliamo degli anni precedenti, no? Sulla scorta delle indagini, delle analisi sanitarie e medici, a portare la documentazione in procura per quello che...
Sì, a questo fine, forse l'allegato 14, che io ce l'ho indicizzato come diffida inviata al Presidente della Regione Puglia in data 20 maggio 2010, credo che poi sia entrato in questo processo e abbia fatto sorgere un procedimento
2000,
penale.
Scusi?
È allegato numero 14.
Sì, questa è la diffida che mandammo al Presidente della Regione, per conoscenza al Ministro dell'Ambiente, Assessore dell'Ambiente della Regione Puglia, della Sanità della Regione Puglia, Presidente della Provincia di Taranto, al Sindaco di Taranto, Sindaco di Stato, al Direttore Generale della dell'ARPA, era riferita sempre alla questione del benzopirene e credo antecedente, se non ricordo male, al famoso sit-in di fine maggio o contemporanea. Sit-in di fine maggio, parliamo di quella, giusto?
Sì, perché leggiamo il documento numero 13, che è immediatamente precedente.
Sì, qua ci sono, sul 13 ci sono degli articoli.
Sì, fanno riferimento, il numero 13 è un articolo, lo dico per i colleghi, un articolo di giornale pubblicato sul Corriere del Giorno del 30 maggio 2010, c'è un errore di battitura, scritto 2009, a seguito del sit-in organizzato da Alta Marea sotto il Palazzo di Città il 29 maggio, sono due articoli, Alta Marea sbatte sul Palazzo, manifestiamo ancora perché non è cambiato niente, e Alta Marea siamo delusi da Stefano. Quindi dovrebbero essere quelle le date del sit-in.
Sì, quel passaggio, devo fare una precisazione, quel passaggio fra il 2000 dalla legge antidiossina, che per noi in quel momento temporale specifico rappresentava un grande successo, quelle che poi furono, quella che fu la promulgazione della legge in sé poi ci lasciò scontenti in realtà, perché furono inseriti degli articoli che di fatto, a nostro parere, svuotavano quella legge dei suoi contenuti maggiori. Ci sembrò in qualche maniera una cosa fatta tanto per, perché da quella che doveva essere l'origine della legge antidiossina fu svuotata, ecco, dei suoi contenuti maggiori. Quello che accade nel 2010 dopo la questione benzopirene, quindi già sull'onda di una, in qualche maniera, come dire, sfiducia nei confronti delle istituzioni, ci portò a chiedere a viva voce il sindaco il blocco delle cokerie per la questione del benzopirene, in vano.
Io credo di averle posto in missione sostanzialmente tutta la documentazione, sto soltanto verificando se ci siano altri documenti da farle visionare, ma reputo di no. Quindi attività compiuta in un arco dal 2008 al 2013, ce l'ha già raccontata.
Sì, sì. Dopodiché avviene il passaggio, Alta Marea ha continuato, Alta Marea poi è stato anche, da Alta Marea sono nate per gemmazione tante altre associazioni, no? Che hanno continuato, che hanno contribuito alla tutela della salute e dell'ambiente. Di fatto l'attività di Alta Marea non è mai cessata, perché molti dei suoi componenti ufficiali e non hanno continuato sia in ambito associazionistico sia in ambito politico, perché poi ci sono stati anche, c'è qualcuno qui presente in sala oggi che è consigliere comunale, che nasce da quelle situazioni.
Io non ho altre domande, chiedo col consenso dei colleghi la possibilità di produrre quella documentazione che, ribadisco, è la stessa della allegazione all'atto di costituzione di parte civile.
Ah, è la stessa?
Sì, lo faccio esclusivamente. Sì, però le spiego, Presidente. Le spiego perché. Siccome quella non era indicizzata, cioè in sostanza vi era un richiamo documentale nell'atto di costituzione di parte civile, chiaramente da un punto di vista espositivo e per comodità sarebbe anche utile seguire quel discorso, però la documentazione non aveva un indice, siccome è giusto anche che una documentazione abbia un indice.
Facilità di consultazione, sì, pubblico ministero ha domande, nessuna domanda, le altre parti civili hanno domande?
Un paio.
Prego, avvocato.
Avvocato Tarquinio per Cittadinanza Attiva. Senta, dottor Bocconi, lei conosce l'associazione Cittadinanza Attiva?
Sì.
Sì, era tra quelle associazioni in cui Alta Marea si è ritrovata, si è riunita e poi si è ristrutturata,
sì.
Quindi ha partecipato alle attività?
Sì.
Grazie, nessun'altra domanda.
Va bene, le difese degli imputati hanno domande?
Presidente, chiederemmo un breve termine,
sì,
per esaminare.
Ho capito, ma era la stessa documentazione prodotta
con
la...
Sì. Presidente, chiedo acquisita.
Presidente,
Presidente, una scelta che di cui era stata chiesta l'acquisizione.
C'hai anche l'index. Se ci dà 5 minuti ci mettiamo veramente anche 4 minuti.
Presidente, io volevo...
Allora, 5 minuti.
Se posso fare una domanda, se non ho fatto in tempo perché ero dietro la sedia per il microfono, posso fare una domanda?
Va bene, d'accordo. Poi facciamo qualche minuto di pausa. E... Va bene, d'accordo. Prego.
Se ho compreso, chiedo scusa, se ho compreso bene, a un certo punto voi avete fatto una prima manifestazione con i pullman a Bari in occasione di una, di un provvedimento che doveva essere preso dalla loro presidente Vendola. Dopodiché invece lei mi pare che si è espresso le parole, almeno così ci pareva, che il momento fosse importante e istituzionale. Perché poi invece?
Perché poi quella legge, allora io parlo del momento in cui noi ci richiamo a Bari, quando quella legge doveva essere approvata, la considerammo una giornata storica. Quando poi la legge fu pubblicata, la legge sulla diossina, sì, fu pubblicata, era stata evidentemente svuotata dei contenuti originari, per cui ci sembrò non più così efficace o pertinente rispetto a che era la questione della quale si parlava, ma un atto in qualche maniera formale svuotato dai contenuti maggiori.
Grazie, non ho altre domande, Presidente.
Va bene, grazie. Allora, ci sono domande? O volete, volete che facciamo pausa o no?
Ma che ore sono? 3:50. Anche la pausa.
O facciamo, ci rivediamo alle 2 e poi facciamo.
No, se volete facciamo direttamente la pausa.
Sono
2:10. Come volete voi?
Ma è inutile trattenere il testimone, se si tratta poi alla fine. Allora, facciamo qualche minuto di pausa, poi vediamo se ci regoliamo.
Grazie,
grazie.
Avvocato, posso alzarmi?